Ben arrivati, ben ritrovati, questo è Ma Veramente, io sono Simone e siamo in onda come ogni lunedì su Radio Atlanta, benvenuti. Ed eccoci, qua, riparte la settimana, il lunedì che è finito e sta finendo, ce lo stiamo godendo stiamo godendo l'inizio di questa serata del lunedì e la settimana invece è appena iniziata e noi puntuali qui su Radio Atlanta con Ma Veramente. Questa sera è grande puntata perché abbiamo due ospiti e abbiamo un tema a quanto pare molto interessante perché parliamo di libri. Eh sì, perché volenti, dolenti o nolenti, diciamo che il libro fa sempre parte della nostra vita. E il libro l'abbiamo iniziato ad esplorare quando eravamo bambini a scuola e poi invece è diventato un qualcosa che siamo andati alla ricerca. E quindi libri di tutti i tipi, libri che ci fanno sorridere, divertire, piangere, pensare oppure emozionare. Libri per crescere, libri che comunque sono importanti nella nostra vita. E allora questa sera, insieme a voi, facciamo questo viaggio, qua, su Radio Atlanta. Ma veramente si vola. Per comunicare con noi 373-8800-855, messaggi WhatsApp.
Sembrato di vedere qualcosa di strano, tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano. Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo. E neanche posso non votare perché non votiamo. Zitto zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente. Meno problemi avrà chi meno si sente. Che per esempio ha conosciuto questo parlamentare. No, dice a me che me ne frega, finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, e quali macabri crimini tragici o comici. Dici che c'è chi ti recriminerà, per quali metodi meriti la tua indennità, quali lavi crediti, credi di avere qua, per quali taciti traffici illeciti, eviti di dire che c'è chi ti recriminerà. Shut the fuck up. Abbassa la cresta e smetti di chiedere, la busta l'hai vista, non farmi ricredere. Poi pacco, tabacco, ma soprattutto venere, vedrai che conviene che smetti di chiedere. Non basta la busta per farmi recedere, l'ho vista ma adesso ne resterà cenere. Ma intanto che aspetti che arrivi l'accelere, c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali alibi calibri la validità, quali alibi colibri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici che c'è chi ti recriminerà. Zitto zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina Cina ci nasconde cose, cose meglio dire, di restare statici. Dici dovevi abituare prima, dici dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come dei re magi che calando doni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali alibi calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici mi dici.
faccia di dire di minerà, per quali dato di meriti la tua indennità, quali labili crediti, credi di avere qua, per quali taciti, traffici illeciti, eviti di dire che c'è chi dire di minerà.
Ben arrivati Radio Atlanta, questo è Ma Veramente, questo è il nostro lunedì. Ben arrivati a tutti, un saluto a Mauro che sta dall'altra parte della regia. Intanto, ecco, questo microfono va messo un po' meglio, così e va così va meglio. E stiamo così, ci stiamo ambientando perché è lunedì abbiamo riaperto le porte delle nostre dirette e quindi ci stiamo così accomodando, diciamo, in questo salotto che è il nostro salotto del lunedì sera, il salotto di Radio Atlanta. Questa sera nel nostro salotto infatti abbiamo un tema che ben si adatta ai salotti, alle librerie, no? Perché parliamo dei libri che ci hanno cambiato, i libri che magari ci hanno permesso di essere migliori, insomma tutti quei libri che sono stati parte della nostra vita fino adesso, e magari anche sono quei libri che diciamo prima abbiamo odiato perché li abbiamo dovuti studiare obbligatoriamente nelle scuole e poi invece magari li abbiamo ritrovati successivamente per una nostra ricerca. E quello che vogliamo fare questa sera è anche andare alla ricerca delle vostre storie legate ai libri, storie che ci potete inviare al 373 8800 855, con un messaggio WhatsApp che è il modo più immediato per mettersi in contatto con noi qui di Ma Veramente. E poi, come lo sapete, lo dico sempre, siamo social e quindi ci potete trovare su Facebook nella pagina di Radio Atlanta Milano, oppure nella nostra pagina, quella dove c'è la community di Ma Veramente, quella che ci suggerisce i temi, quella che ci scrive a volte quando siamo stati bravi e quando no. Ecco, lì potete trovare tutte le informazioni del programma e, perché no, condividere anche lì le vostre esperienze ed emozioni. Quindi la pagina è Ma Veramente Radio. Date le coordinate, date gli indirizzi per essere con noi questa sera, e devo dire che è una serata importante, una serata in cui avremo comunque degli ospiti, come vi ho già preannunciato, e soprattutto parleremo di un tema che secondo me può veramente dare spazio alla fantasia, quindi i libri. Allora, intanto ci sono dei libri che, diciamo, vanno letti prima di morire, no? È un innato bisogno, viene anche definito. Non c'è una vera e propria lista dei libri che dobbiamo leggere prima di morire, anche se tutti hanno provato a scrivere una lista simile. Soltanto la BBC, quindi il network inglese di TV e non solo, ha stilato una lista di 100 libri. Questa lista poi è stata ripresa da alcuni editori italiani che l'hanno rivisitata secondo i gusti anche italiani, no? Quindi diciamo che è stata riadattata al nostro mercato, e di questo sicuramente parleremo tra poco qua Ma Veramente, con anche i vostri interventi 373 8800 855. Siamo pronti, adesso ci ascoltiamo un brano che viene da Sanremo 2016, il brano è Cosa Resterà e il cantante è Iramma. Lo sentiamo qui su Ma Veramente.
Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio, sapendo che è una cazzata. Volevo soltanto essere parte di un gruppo, sentirmi come voi, accettato in tutto. Ma poi iniziai a farmi di brutto, tornando a casa distrutto, gridando dentro il cuscino per nascondere l'urlo. E no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti che ti racconto di me, di come quando davanti a un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica. Di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ambizioni troppo grandi per restare fermo. Io che piango, io che rido, io che grido e basta. Io che cerco di convincermi che tutto passa. Io che vi racconto la mia storia come fosse solo mia. Io che sgrano ancora gli occhi quando entro in galleria. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli, forse è l'unica ragione per cui siamo ancora qua. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli. Dimmi che cosa resterà. Non me ne frega se mi manca la morale, anche se vado con altre non vuol dire che non ci tenga a te. Lo so che sono un po' egocentrico se parlo di me, lasciami perdere se cerchi un'altra storia cliché. Non sono un uomo vissuto, ma sono un uomo che vive, che si dimentica tutto ma si ricorda due rime. Io che mi fermo a sentire l'odore di un libro nuovo che poi non riesco a finire perché per tutto mi annoio. Non sono fatto per te, non sono fatto per loro, non sono fatto per viverti né per stare da solo, con più gioielli di te ma meno classe. Convinto che stare in strada non mi cambiasse, ma la vita non è un film, non c'è il tuo fine, nessun colpo di scena, nessuno divide la parte dove vedi tua madre mentre sorride, con quella dove stringi un ricordo fatto di sfide. Io che piango, io che rido, io che grido e basta. Io che cerco di convincermi che tutto passa. Io che vi racconto la mia storia come fosse solo mia. Io che sgrano ancora gli occhi quando entro in galleria. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli, forse è l'unica ragione per cui siamo ancora qua. E no, che non ti dico cosa provo, no, non siamo fatti per restare soli, forse è l'unica ragione che non ci dividerà. E no, ma nessun altro è come te, come te, come, ma nessun altro è come me, come me, come. So che sei fatta come me, come me, come, che nessun altro è come te. E no, ma nessun altro è come te, come te, come, ma nessun altro è come me, come me, come. So che sei fatta come me. Dimmi che cosa resterà.
Ed eccoci rientrati, carissimi amici di Radio Atlanta, ci siamo. Allora, da poco passate le 8, questa sera stiamo parlando di libri, quindi il libro che ci ha cambiato, il libro che magari ci ha fatto sognare, il libro che ci ha dato quel qualcosa in più. E questa sera io vorrei fare qualche domanda relativa all'autore della canzone che abbiamo appena ascoltato, perché questa sera è ospite con noi Rama. Rama, ben arrivato, sei in onda su Ma Veramente.
Ciao, tutto bene?
Ciao, ciao, ben arrivato. Noi tutto bene, tu? Com'è?
Sì, sì, bene, bene, grazie.
Ottimo, ottimo. Allora, perché siamo in linea con Irama? Innanzitutto perché grande successo dalle nuove proposte del Festival di Sanremo di quest'anno. Quindi il pezzo che abbiamo appena sentito è un pezzo che ormai stiamo sentendo su tutte le radio. Quindi complimenti per questo pezzo che hai scritto.
Grazie.
E c'è, prima poi di, dopo ti farò qualche domanda perché sono parecchio curioso su alcune cose, però c'è un pezzo della tua canzone che parla proprio di libri, giusto?
Sì, sì, c'è un pezzo che parla appunto di questo.
E che dice? Ve la vogliamo ripetere qua?
C'è un pezzo che dice: io che mi fermo a sentire l'odore di un libro nuovo che poi non riesco a finire perché per tutto mi annoio. In questo pezzo qua dico appunto che ho un po' questa pista che mi annoia un po' per tutto. Spesso mi capita di fermarmi a sentire delle cose che mi piacciono, per esempio che può essere un libro, un film, ma che poi non riesco magari a portarle a termine perché alla fine mi stufo un po' di tutto.
Credo però che sia questa voglia di ricerca continua che hai, no?
Esatto.
Questo è bello.
È proprio questa ricerca continua, capito? Continuare a cercare di arricchirsi in modi diversi e a volte anche non essere mai contenti, questo non riuscire a accontentarsi mai, che fa un po' parte secondo me di un percorso artistico, comunque di un percorso, di un qualsiasi percorso formativo di qualsiasi persona, comunque questa voglia di continuare ad avere, a ottenere, a lottare per qualcosa.
Ah, esatto, infatti guarda, mi piace anche il fatto che tu, io ho letto su alcuni giornali che hai dichiarato che ti piace pensare al tuo disco che si divide in tre mondi, no? Il primo fatto,
sì.
vai diccelo tu, visto che
allora mi piace immaginarmi un po' come un ibrido.
Sì.
Ritornelli sono molto pop, hanno sonorità molto pop, e strofe si bilanciano su due mondi. Da una parte c'è quella rap, quindi quello più diretta, più cruda, che fa su da verità. Mm-hmm. Dall'altra invece una ricercatezza, la metafora che è tipica dei cantatori italiani di cui sono follemente innamorato.
Che sono per esempio Guccini piuttosto che De André, giusto?
Esattamente, sì, Guccini e De André sono sempre stati i miei pallini fissi da quando sono nato.
Fantastico. E ti chiedo un'altra cosa. E la terza, invece, il terzo mondo qual è?
Il terzo mondo sono ritornelli molto pop.
Sì.
Appunto, quindi sonorità molto melodiche. Una parte rap, e invece una parte più appunto ricerca la metafora che è più legata ai cantautori.
Ok. E in questa ricerca di appunto legata ai cantautori, quindi questa ricerca che fai, che cosa rappresenta per te il brano Cosa Resterà?
Beh, Cosa Resterà è un brano che scava molto nell'intimo, comunque è un brano, appunto, come dicevo, che trasuda verità.
Mm-hmm.
Ho cercato di raccontare una mia verità con questo pezzo, e a modo mio anche, di raccontarla a modo mio, nel mio modo di esprimermi, quindi di fare arte. È un pezzo che ha dentro molti valori, quindi che possono essere dalla ricerca continua di essere accettati nella società, quindi dalle altre persone, o anche un legame affettivo con elementi che alla fine non possiamo rimanere soli, non siamo fatti per restare soli, che possono essere elementi familiari, comunque elementi che ci appartengono da sempre. Dall'altra parte, ti confesso, non amo particolarmente parlare delle canzoni, perché secondo me le canzoni vanno interpretate un po' come le poesie, ognuno deve avere la propria interpretazione. Amo pensare che le persone la facciano propria.
È vero, infatti guarda Irama, la cosa che più ci piace è proprio questo connubio che c'è con il tema del libro, perché quello che io ho notato sentendo alcuni pezzi del tuo album è che appunto i tuoi sono, diciamo, testi aperti, quindi possono essere interpretati in tanti modi in base a quello che la persona sente in quel momento.
Certo.
E quindi questo mi è piaciuto molto come connubio sulla
grazie.
Puntata che stiamo facendo noi adesso.
Ottimo, grazie mille.
Senti, so che tu sei in giro in questo momento, no? Per esempio, ci sono degli store programmati, cioè se i tuoi fan volessero incontrarti, dove possono trovarti? Domani dove sei?
Allora, sui social,
sì?
C'è tutto il percorso che farò, quindi su Facebook Irama, su Instagram Irama Plume e su Twitter Irama Plume, c'è mm-hmm. tutta la scaletta degli store dove terrò anche oltre prima copia dei mini live che non vedo l'ora di fare per appunto stare a contatto con le persone, per cantare insieme alle persone.
Fantastico, fantastico questo.
Domani sono a Bologna.
Domani a Bologna,
Bologna alle 6, sono a Bologna.
Ok, dove? A Mondadori?
Allora, domani che c'ho la scaletta sotto.
Vabbè, ma è giusto, perché poi
ma ci credo per tutto, quindi non riesco a leggerla tutta.
Ci credo, tanto voglio dire catapultati fuori da Sanremo, ci sono mille cose da ricordare, quindi immagino che vita starei conducendo. Tanto io dico gli altri
appuntamenti.
Confermi Mondadori. Io intanto aggiungo gli altri appuntamenti. So che il 25 invece sarai a Varese al Mondadori Bookstore, mentre il 26
esatto, il 24 a Padova.
Sì.
Il 25 Varese,
sì, il 25 Varese, e il 26 invece qua nella nostra Milano, alla Mondadori Mengastore. Quindi tutti presenti il 26 per venirti a conoscere e firmare il CD.
Volentieri, dai.
E poi secondo me la data qui te lo chiedo, la data secondo me preferita da te è quella di Monza, il 29 febbraio alla Feltrinelli, perché tu esatto, è casa tua, no? Quindi originario di Carrara, ma diciamo che sei cresciuto a Monza, quindi
esatto,
la tua città.
Esatto.
Senti,
esatto.
Cosa pensi del futuro? Proposte, idee, progetti? Ci vuoi svelare qualcosa?
Sì, ho tante idee, tanti progetti. Adesso andiamo avanti con il disco, quindi sicuramente ci usciranno video.
Grande.
E poi anche sulla pagina usciranno altri tipi di format di video che non vedo l'ora di farvi vedere. Basta seguirmi sui social che
e noi lo faremo social. Quindi tutti a cercare Irama su Facebook, perché io ho visto alcune cose tue e devo dire che mi piace molto sia la contaminazione nuova, perché di contaminazione in passato ne abbiamo vista tanta, però questa è una contaminazione nuova, tu la definisci tra tre mondi, però è pura contaminazione. E dall'altra parte mi piace anche tanto questa tua voglia di sperimentare cose nuove anche dal punto di vista visivo, quindi in bocca al lupo per tutto. Sei veramente un libro, no? Quindi ti interpreteremo come un libro.
ottimo.
Bene, Irama, adesso invece la domanda della puntata proprio di oggi: c'è un libro che ti ha cambiato? Se c'è, perché potrebbe anche non esserci, eh?
Un libro che mi piace molto, è molto particolare, si chiama I persuasori occulti.
Sì?
Adesso non mi ricordo, è un libro che tratta di un tema psicologico, quindi di linguaggi dei media e di come i media influenzano anche le persone tramite scelte di promozione o altre robe. Mi piacciono molto, è una tesi universitaria.
Fantastico.
Mi piacciono molto le tesi perché le trovo davvero accattivanti da un certo punto di vista. Penso che sia una cosa, la mente sia una cosa in continuo sviluppo e sia una cosa davvero da studiare, perché è affascinante in una maniera incredibile, e questi libri la studiano perfettamente. Quindi diciamo che anche se amo il fantasy, non è un fantasy il libro che mi ha colpito di più.
Ho capito, grande, guarda, mi fa molto piacere, perché vedere una persona, un talento così giovane e che si sta affermando su tutto il panorama italiano, che comunque ha questa consapevolezza dietro anche dell'utilizzo dei media e di tutto quello che è parte dei media.
Grazie.
Quindi grazie mille, Irama, noi proseguiamo col programma.
Grazie
e proseguiamo con il prossimo pezzo qui su Radio Atlanta.
Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire, per poi sognare un altro modo per potersi rialzare, come la pioggia che cade senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene freddeboli. Parliamo col linguaggio dei segni indelebili. Come ieri, tu non c'eri. Disturbi ereditari, sfortunati ereditieri. Perché spesso chi ti giudica è il primo che poi ti trucida. Quando lanciare un sasso vale più di una supplica. Ci hanno detto non è tutto oro ciò che luccica, ma l'hanno detto perché è tutto l'oro ciò che luccica. Ora voglio gridare fortissimo. La vita fa schifo, il panorama è bellissimo. E li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di farvi la guerra. Con 24.000 baci, probabilmente Giuda ci avrebbe sterminati. Sentirsi inadeguati, sentirsi uno dei tanti, l'occasione persa fa l'uomo ladro di rimpianti. Rapacinati con l'animo colpevole, denuncia la tua vita per felicità ingannevole. A tutti noi cresciuti dentro camere oscure, dove ogni stronzo mente la verità.
It's a beautiful disaster. It's a beautiful disaster. I get this feeling I can't miss. You're getting harder to resist. And maybe by the time I know, it'll be too late to let you go. Who knew my heart could beat so quick? My life I give away for this. Don't care what anybody sees, I know I'm doing this for me. I can be your butterfly, love you so hard that I could die. One night could make it worth it all. What a beautiful way to fall.
It's a beautiful disaster.
I get this feeling I can't miss. You're getting harder to resist. And maybe by the time I know, it'll be too late to let you go. Who knew my heart could beat so quick? My life I give away for this. Don't care what anybody sees. I know I'm doing.
Cosa stai facendo, Linda?
Ho trovato queste cose in casa. Io non voglio di questa roba, Montag. Mi fa paura.
Tu passi tutta la tua giornata davanti alla tua famiglia del televisore. Questi sono la mia famiglia. Quando ci siamo conosciuti? E dove?
Cosa?
Quando è stata la prima volta?
Non lo so. No, non lo ricordo proprio.
Ah, è piuttosto triste. Non credi? Io sì. Lo trovo molto triste. Dietro ognuno di questi libri c'è un uomo. È questo che mi interessa. Lasciami in pace e torna a letto.
E abbiamo preso questo pezzo che ci ha selezionato il nostro Giuliettino da Fahrenheit 451, perché è appunto classico della letteratura, in cui, ricordate, no, l'umanità ha messo al bando i libri poiché considerati la fonte di ogni delusione e infelicità dell'uomo, dando invece più spazio a intrattenimenti come la televisione. In Fahrenheit 451, infatti, la temperatura della combustione della carta, quindi chiunque venga trovato in possesso di libri viene arso insieme ad essi. Quindi il valore dei libri, dietro ognuno di essi c'è un uomo, no? E quindi io sono curioso di mettermi in contatto tra poco invece con un importante talent manager di varie multinazionali, che ha lavorato in varie multinazionali, perché vorrei proprio chiedere come il libro può dare questa diciamo carica emotiva anche nei momenti in cui magari al lavoro non va proprio tutto bene. Ne parleremo tra poco, dopo, nel prossimo intervento, perché adesso è il momento dei vostri messaggi WhatsApp, che sono arrivati al 373 88 00 855. Allora, Luana ci dice: uno dei miei libri preferiti e che più ricordo è senz'altro Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Lo lessi alle medie e mi aprì veramente un mondo su quello che era l'animo umano, con le varie facce, le sue luci e le sue ombre. Vero, verissimo. Fiorenzo ci scrive: la cosa che mi ha fatto innamorare dei libri è il fatto che nel leggerli ritrovavo emozioni e pensieri che sentivo mie, o quantomeno che avevo provato o che condividevo, ed è stato confortante sapere che da qualche parte nello spazio, nel tempo, qualcun altro le aveva provate. Devo dire effettivamente che è così, no? Quando noi consigliamo magari un libro a qualcuno, speriamo che poi gli faccia provare le emozioni che ha fatto provare a noi. Samuele ci scrive: il libro che più ricordo e che tuttora occupa un posto particolare nella mia libreria personale è Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Me lo fecero leggere alle superiori per una materia di studio, e allora ogni anno mi viene voglia di rileggerlo. Quindi la consuetudine, no? Mi piace il messaggio, invece lo voglio ritrovare, quello che ci ha mandato Letizia, eccolo qua. Avrei una domanda, una cosa che mi chiedo da un po': ma Giuliettino ha davvero visto tutti quei film? Ti rispondo io, Letizia: sì, sì. Tra l'altro, guarda, ti posso garantire che sa anche alcune frasi a memoria, cioè di tanti film. Tu inizi un film e lui ti dice la parte a memoria. Io, dice Letizia, io comunque leggo più cose contemporaneamente, sono onnivora, passo dai classici agli ultimi bestseller, passando poi per i fumetti. Beh, credo che sia il modo migliore per gustarsi, diciamo, diversi libri, no? Anch'io sono un po' come te, Letizia, non è detto nemmeno che li finisca tutti, però mi piace sempre averne più di uno in casa, e tra l'altro in diversi ambienti della casa, no? Cioè il libro, quello per il salotto, piuttosto che il libro nella camera da letto e così via, no? Non ho libri in bagno, quindi ho visto tante persone che ce li hanno, io no. Sicuramente iniziare il libro è qualcosa di nuovo, che ti dà sempre una carica nuova, una carica che poi puoi appunto consigliare anche ad altri. Il problema è quando la cosa diventa infinita, che allora a quel punto non finiscono più questi libri. Infinite volte invece è con noi qui Ama Veramente.
Brucia tutto nella testa, gela il sangue nelle vene, sento come se hai paura ma hai paura di star bene. Ci siamo amati in cima al mondo, soprattutto e soprattutto. Quanti sogni in un secondo, e in un secondo li hai distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero. Infinite volte ho detto che non avrei più vissuto nessun altro amore che non sia tu. Altre mille volte ho perso questa guerra con me stesso, ma non è bastato a non pensarti più. Tu sei solo in questo viaggio ed io sono solo in questo viaggio. Ma la verità, amore, siamo solo noi a farlo. E non è facile mentirti. Non sono stato mai capace a far l'amore senza amore. A far l'amore senza amore. Chi siamo noi per dirci addio? Nessun altro amore che non sia tu. Altre mille volte ho perso questa guerra con me stesso, ma non è bastato a non pensarti più. E adesso resta ancora e da rivivere, ma forse adesso sparirò, perché anche scriverti è diventato inutile. Stanotte il tuo silenzio dice cose stupide. Volte o poco più.
Beh, devo dire che questo è un pezzo che è partito a mio avviso un po' in sordina, no? Perché non è che... possiamo dirlo? No, Mauro, mi stai già bloccando, vabbè, nulla. No, però è un pezzo, secondo me, invece, la seconda parte è positiva. È un pezzo molto bello, un pezzo molto bello. Stiamo parlando di Infinite Volte di Lorenzo Fragola. Ed è sicuramente bello l'intervento che stiamo per andare ad affrontare, perché l'accogliamo. Abbiamo con noi Gianfranco Poledda. Sei su Radio Atlanta, ma veramente, ciao Gianfranco, ben arrivato.
Ciao Simone, grazie dell'invito, grazie a tutti quanti i tuoi ascoltatori.
Grazie a te per aver accettato l'invito, siamo onorati, perché adesso andiamo a presentare Gianfranco. Mi ha detto: presentami per quello che sono, no? Quindi sardo di nascita e fiero di esserlo, e milanese di adozione, un passato in Autodesk, Vodafone e Coca-Cola, e da 3 anni a capo del Dipartimento delle Persone e Organizzazioni di Sorgenia. Quindi sicuramente un'esperienza ampia, sia dal punto di vista personale, Gianfranco, sia dal punto di vista anche professionale, no? E ci fa molto piacere averti qua con noi questa sera. Allora, che dire? Dopo questa presentazione io invece ti vorrei inondare di domande, perché noi siamo curiosi di sapere come i libri o comunque le passioni in genere possono darci una mano nella vita lavorativa. Tu che hai questa esperienza in così tante anche aziende di importanza, di rilievo nel settore, ci puoi sicuramente dare una mano a capirne un po' meglio, no?
Allora, magari partiamo dalle passioni, poi parliamo un po' di libri.
Dici.
Allora, ci sono tanti corsi oggi, appunto, tanti libri, tanta bibliografia su come affrontare, ad esempio, un colloquio di lavoro. Mm-hmm. Però la cosa che emerge durante un colloquio di lavoro, un selezionatore si accorge subito, non è tanto le competenze tecniche, che se uno risponde a un annuncio bene o male si danno per assodate, ma la cosa che contraddistingue spesso e volentieri è proprio la passione che trasuda. Per cui se uno è se stesso e trasuda questa passione, il selezionatore lo vede e spesso va avanti nel percorso di selezione. Per cui il primo consiglio che mi sento di dare è sicuramente essere se stessi e parlare delle proprie passioni.
Mm-hmm. Ok, ok.
Non so cosa ne pensi tu che...
Guarda, la condivido, appieno. Devo però dirti che a volte dall'altra parte, questo non, molte volte non dalla parte di HR, ma dalla parte manageriale, non c'è questa apertura forte, no? E su questo poi siete bravi voi a lavorare, appunto, a fare, insomma, a far capire ai manager anche quali sono gli aspetti importanti da considerare.
Ecco, infatti, scusami, sì, su questo. Sì, sì. Questo è un punto fondamentale, perché se un selezionatore non lavora, non si rende conto di questi aspetti, ricordiamoci che oggi i ragazzi non solo sono selezionati, ma selezionano sempre di più l'azienda. Dunque, se non vedi questa cosa dall'altra parte, se non ti chiedono chi sei prima di chiederti cosa sai fare, beh, io prima di andare a lavorare in quell'azienda ci penserei due volte.
Verissimo, verissimo. Tra l'altro, come già ci hai preannunciato tu, i ragazzi oggi selezionano, cioè diciamo che i migliori selezionano poi le aziende dove andare a svolgere il proprio ruolo su tanti punti che emergono, che sono sicuramente l'affidabilità dell'azienda, la possibilità di crescita, la possibilità di imparare. Quindi dall'altra parte, come dici tu, è giusto anche selezionare da questo punto di vista. Invece, io ti chiedo, quando invece c'è, allora sappiamo che arrivati a un certo punto, no? Vabbè, il mondo del lavoro è mai come oggi, è così variabile, possiamo cambiare tante aziende, però c'è anche quel momento in cui diciamo che non puoi cogliere l'occasione di andare a cogliere un'opportunità di andare quindi in un'altra azienda, no? E quindi devi un po' ritagliarti il tuo spazio nel lavoro che stai facendo. Un lavoro che magari, no? Ci scrivono tante volte i nostri ascoltatori, sono stanchi del lavoro che fanno perché monotono. Tu hai qualche consiglio in merito a questo, cioè come poter dare spazio alle proprie passioni nel lavoro che si fa costantemente ogni giorno?
Caspita, che domanda importante, che responsabilità che mi dai. Non vorrei magari che qualcuno, ascoltando poi quello che dico, lo faccia veramente, però ti posso dire cosa faccio io sicuramente, poi gli altri sono liberi di copiare o meno. Allora, ci sono le fasi di stallo, in un momento professionalmente magari delicato, perché l'azienda pensi che non ti stia tutelando, non ti stia mettendo nelle condizioni di essere contento. Allora, sicuramente anche qua devi capire innanzitutto se tu hai delle passioni, perché spesso e volentieri le persone magari non sanno di avere delle passioni, no? Dunque questa è la prima cosa da fare. Sicuramente se c'è una passione bisogna scovarla e bisogna coltivarla. Se c'è è tutto molto più semplice, perché se poi la segui cambierai all'interno o all'esterno della tua organizzazione. E questo io l'ho visto, io vengo da una terra, appunto la Sardegna, che è bellissima, è conosciuta da tutti per il mare, ma è una terra del sud con un drammatico problema di occupazione. Io ho tanti amici,
sì,
che innamorati della propria terra e avendo una passione forte, il lavoro se lo sono creati seguendo le proprie passioni. Ti posso citare tre o quattro casi.
Sì.
Io ho un amico che è appassionato di vino e ha iniziato a lavorare anche lui come impiegato in giro per l'Italia, dopodiché ha trovato una piccola azienda vinicola, ha iniziato a fare corsi specifici sul vino e oggi è diventato il direttore commerciale di una realtà del lusso del vino, praticamente, basato in Sardegna. Questo è un caso. Ho un altro caso del mio compagno di stanza delle superiori, facevano tutti e due giurisprudenza all'Università di Sassari. Lui era appassionato di sport, non si è mai laureato in giurisprudenza, ma oggi è un personal trainer, viene spessissimo anche a Milano solo per fare dei corsi di personal trainer a clienti molto prestigiosi, diciamo, e molto che se lo possono permettere, giusto per darti un'idea.
Sì.
E ancora un altro amico che ha studiato ingegneria, è venuto anche lui a Milano, poi è andato in Emilia Romagna, si occupava di idroelettrico è tornato in Sardegna, gli è piaciuto il mondo delle app e oggi ha una piccola software house che sviluppa app. Questo per dirti, no? Come in una terra così complicata come la Sardegna, seguendo la propria passione, questi ragazzi sono riusciti a crearsi il loro mestiere fuori dall'azienda.
Quindi tu dici addirittura che le passioni tante volte non sono semplicemente un ripiego per il lavoro che si fa, no? Faccio un esempio, l'impiegato che dice vabbè mi ritaglio la passione per il mondo dell'arte piuttosto che per uno sport o un hobby in particolare e quindi bilancia, no? Le 8 ore in cui non sta benissimo perché svolge un lavoro che non è proprio il suo e poi bilancia la sua giornata facendo qualcosa che gli piace, no? Così come tanti invece trovano la bellezza nella famiglia piuttosto che in tante cose. Tu addirittura invece ci dici di andare oltre, dici no, ma
io ho sentito una bellissima metafora proprio quando lavoravo in Coca-Cola, forse se la ricorderà anche qualche di un altro. C'era un professore di, mi sembra fosse di comunicazione della Sapienza, che durante una presentazione di un team di giovani brillanti disse una frase che mi è rimasta impressa.
Sì.
Disse, le organizzazioni, dunque le aziende, sono delle scatole rigide e i ragazzi neolaureati sono come un fluido che tu lo versi all'interno di questa organizzazione e prendono la forma dell'organizzazione. Mi aveva molto colpito questa frase perché dà per scontato una cosa, che i ragazzi si devono adattare all'organizzazione. In realtà io credo che oggi i ragazzi è vero che siano fluidi, ma che non vogliano solidificarsi attorno a un'organizzazione. Per cui quello che succede è che magari sono affascinati il primo periodo, dopodiché con la rigidità che la scatola organizzativa gli crea attorno, li frustra perché non riescono a esprimersi al meglio. E allora devono tornare fluido e devono uscire da quell'organizzazione per trovarne un'altra, o plasmarne una loro a loro volta. La vedo molto in questa maniera.
Quindi tu nel futuro vedi comunque delle organizzazioni che probabilmente non saranno più delle scatole, cioè le migliori organizzazioni che vorranno rimanere appunto ad attrarre e tenersi i talenti migliori dovranno essere loro stesse, diciamo, un po' più fluide, no? Dovranno cercare di modificarsi sulla base dei talenti che hanno all'interno.
Ma in realtà c'è un'azienda che già lo fanno. Andiamo in California, non è un caso il successo di aziende come Google, ad esempio, perché hanno delle piattaforme particolari, non si lavora per organigrammi, si lavora per progetti, tu puoi cambiare progetto, puoi decidere il progetto nel quale lavorare. L'Italia ci sta arrivando, ci arriveremo piano piano, ti dico solo che io a fine mese andrò, infatti a un convegno dove si parlerà della fine degli organigrammi, no? È chiaro che lì devi avere un management che decide di avere questo tipo di approccio, perché in Italia purtroppo la gestione gerarchica o direttiva comunque è un'impronta ancora molto forte. No?
Esatto, per il nostro retaggio culturale, anche di piccole e medie imprese, insomma.
Guarda, esatto. Ti dico due dati che sono molto interessanti. Allora, io ho una figlia di un anno. Quando lei inizierà a lavorare fa un lavoro che oggi non esiste.
Esatto, è verissimo questa.
Questo è emblematico. E lei probabilmente nella sua vita professionale cambierà qualcosa come 15-20 lavori.
Che vabbè, mia nonna si spaventerebbe, ti dico la verità, per noi sì, probabilmente sì. È abbastanza normale, no? Quindi 15 no, però insomma abbastanza, no? Per i neolaureati di oggi. E l'altra cosa, avevi un'altra cosa da dirti o vado io con una domanda che ce l'ho pronta?
Vai.
L'altra domanda che ti volevo fare invece è in merito ai libri. Libri sì. Che tu ci vuoi consigliare o perché ti possono dare stimolo in un momento buio o perché ti possono aiutare ad affrontare colloqui piuttosto che situazioni lavorative?
Ma allora, la bibliografia devo dire che si è ampliata tantissimo, la bibliografia americana da questo punto di vista è veramente, veramente densa, ma ce n'è uno in particolare che mi ha cambiato.
Bello questo, che l'hai provato su di te, quindi ce lo puoi proprio
dire. Di un autore molto famoso, sì? Che è dell'intelligenza emotiva, ha fatto il suo cavallo di battaglia, ci ha studiato tantissimo.
Quindi stiamo parlando di Goleman.
Stiamo parlando di Goleman e si chiama appunto intelligenza emotiva, ma ancora meglio, visto che stiamo parlando del lavoro, intelligenza emotiva al lavoro,
okay.
Che è ancora un di cui dell'intelligenza emotiva. Sono da consigliare tutte e due essenzialmente.
Ok, perfetto. Da lì diciamo che si va a agire su quella che noi ne facciamo nel nostro cavallo di battaglia qui, ma veramente, che è la consapevolezza. Cioè quando c'è consapevolezza poi tutto il resto può essere affrontato.
Bravissimo.
Gianfranco, grazie mille. Allora io direi che noi attiviamo un link, perché non è detto che tu possa intervenire in altre puntate. Ci tenevo intanto perché potessi dare la tua visione sul mondo del lavoro in merito anche ai libri, no? E quindi mi faceva piacere questo. Però chi lo sa, no? Noi andiamo in onda fino a fine maggio, quindi sarei felice di averti ancora nostro ospite.
Simone, quando vuoi, sarà un piacere.
Grazie mille, allora.
Un abbraccio a tutti.
Grazie, un abbraccio a te, grazie Gianfranco. E devo dire, interessante, molto interessante. Interessante quanto il pezzo di film che andiamo a vedere adesso, che ci ha selezionato Giuliettino. E parliamo di questo film che ci fa sognare, ci fa volare, perché il potere dei libri è proprio quello di farci viaggiare, no? Come diceva Gianfranco, anche nei momenti in cui qualcuno è un po' più, non dico giù, comunque non dico triste, dico giù, ecco, volevo dire questo, e possiamo viaggiare, possiamo portarci in luoghi in tempi lontani. Quindi il film di cui sto parlando è La Storia Infinita, che è un immortale film di fantasia in cui un bambino ha accesso al mondo magico di fantasia, e grazie ad un libro trovato in un negozio. E questo mondo è un mondo popolato di fantastiche creature, no? Ce lo ricordiamo, è minacciato anche da una forza misteriosa chiamata il nulla. E il nulla rappresenta proprio la realtà, quella della morte, dell'immaginazione dovuta alla crescita e alla fine dell'età infantile, dovuta alla televisione, al mondo che con i suoi ritmi e frenetici e distrazioni ci toglie, ci porta a non avere più. E quindi il libro rappresenta un po' questo, no? E questo contributo che ci dà Giulio questa sera è essenziale qua, ma veramente, sentiamolo.
Di cosa parla quel libro?
Oh, questo è un libro speciale. Ascolta, i tuoi libri sono innocui. Mentre li leggi, tu diventi Tarzan o Robinson Crusoe.
Ma è per questo che mi piace leggerli.
Già, ma quando hai finito ritorni a essere un bambino.
E allora? Non capisco.
Sta a sentire. Non sei mai stato il capitano Nemo, intrappolato nel tuo sottomarino mentre la piovra ti sta attaccando?
Sì.
E non tremavi all'idea di non farcela?
È solo un racconto.
Esattamente quello che dicevo io. I libri che leggi tu sono innocui.
E quello invece no.
Ho leccatomi il sale dagli occhi per saperti più forte degli altri. Ho nascosto le pieghe del nostro cuscino perché tu non possa annoiarti. Ho rubato un odore dai sensi, ti ho sentito col naso che menti. Ho tenuto ben stretto tra i denti il respiro per non far sapere i tormenti. Ho sentito il rumore del cielo diventare ogni giorno più grande. Ho copiato il frastuono che fanno anche gli alberi quando la vita è ingombrante. Ho ingoiato il sudore del mare indossando le nuvole grigie. Ho capito che tutto appartiene al resto che manca, non solo se esiste. Vivere non è abbastanza se non c'è distanza che non ti permetta di desiderare. Perdersi per poi riprendersi, non è dividersi, siamo sostanza che non può sparire. Ho strappato le ali dai sogni per cadere ogni volta sui tetti. Preferisco restare coi gatti sul mondo che tanto comunque ritorni. E ti accorgi che quello che senti ha radice nel posto dei santi, ma tradotto nei gesti dell'uomo che sbaglia ogni volta si torna perdenti. Ho imitato le nuove stagioni per cambiare la pelle dei giorni. Ho coperto ogni singola parte di pelle del corpo con petali e fiori. Ho chiamato per nome quei santi, troppo comodi, troppo distanti. Li ho convinti ad avere paura di quelli che giocano a fare i potenti. Vivere non è abbastanza se non c'è distanza che non ti permetta di desiderare. Perdersi per poi riprendersi, non è dividersi, siamo sostanza che non può sparire. Vivere non è abbastanza se non c'è una danza che non ti convinca di poter volare. Liberi senza rinchiudersi e infine arrendersi a questa stanza che non sa dormire.
mi sono accorto proprio adesso che non ammuri quest'inverno, dagli occhi passa solo vento e porta via con sé il rimpianto di un cielo che non si è più spento. Illudimi che adesso posso poter volare liberi senza rinchiudersi e infine arrendersi a questa stanza che non sa dormire.
È una stanza in cui non si sa dormire. Quando non si sa dormire, molte volte si prende in mano un libro. Allora andiamo a vedere quali sono i libri, quei 10 libri che 10, anzi sono 100 quelli che ha pubblicato la BBC, ma noi ne leggiamo soltanto 10, più diciamo quelli che uno deve aver letto assolutamente. Il primo, Orgoglio e pregiudizio. Vabbè, ha deciso la BBC. Secondo, Il Signore degli Anelli. Non sono d'accordo, comunque, ok. E terzo, Il Profeta. Quarto, Harry Potter. Quinto, Se questo è un uomo di Primo Levi. Sesto, La Bibbia. Settimo, Cime tempestose. Ottavo è 1984 di Orwell. Nono sono I Promessi Sposi di Manzoni. E 10 La Divina Commedia. Devo dire che però noi nei primi 10 italiani ce ne sono parecchi. 11 Piccole Donne e poi così via. E l'opera di l'opera di Umberto Eco, Il Nome della Rosa, si colloca, pensate, al 21esimo posto. Beh, devo dire che è un buon risultato, perché è un libro comunque moderno, no? Cioè contemporaneo, quindi pur ambientato nel passato, però è un libro contemporaneo e quindi sicuramente molto difficile. Lidio ci scrive che non è d'accordo con Gianfranco, dice che ha letto Intelligenza Emotiva e ha letto anche Lavorare con Intelligenza Emotiva, interessanti, sì, dice, però io invece consiglio Diario di un Sopravvissuto agli Zombie, perché è pieno di insegnamenti, bellissimo libro per gli amanti del genere, stile Walking Dead. Sì, in effetti molte volte dai romanzi, no, poi si trae in realtà delle conclusioni più profonde, come dalla serie Walking Dead. Io sto ancora lottando con alcuni amici per far capire che c'è tanta profondità dietro quella serie. Ok, allora, tanta profondità, così come anche nei contributi che ci arrivano da Giuliettini, i contributi video. Questa sera è una serata parlata, noi abbiamo questo argomento, abbiamo avuto due ospiti, quindi abbiamo sentito poca musica, ma rimediamo subito perché dopo il contributo di Giuliettino abbiamo... abbiamo Francesca Michelin con Nessun Grado di Separazione, qua a Sura di Atlanta.
Posso rivolgerle una domanda, signor maresciallo?
Prego.
Quanti libri ha letto ultimamente?
Ma ultimamente sono stato molto impegnato. Qui non c'è tempo per i libri.
Ne avrà letti una decina.
Ma quando lo trovi il momento?
In tutta la sua vita. Ne avrà letti una decina in tutta la sua vita.
In tutta la vita credo di sì.
Le sono bastati? Non ne sente la mancanza?
Non ci ho mai fatto caso.
Vuol dire che ha vissuto bene così. E sicuramente avrà belle cose da ricordare.
Beh, nonostante tutto, non mi posso lamentare.
Io invece, se mi volto indietro, vedo solo pagine di libri. Una vita tutta di carta.
Ma lei conosce molte cose più di me.
Tutti i libri del mondo non valgono un caffè con un amico.
È la prima volta che mi capita. Prima mi chiudevo in una scatola, sempre un po' distante dalle cose della vita, perché così profondamente non l'avevo mai sentita. E poi ho sentito un'emozione accendersi veloce, farsi strada nel mio
attenzione. Davo meno spazio al cuore più alla mente. Sempre un passo indietro, un'anima in allerta. E guardavo il mondo da una porta mai completamente aperta. E non da vicino.
E non c'è nessun grado di separazione quando si condivide un libro. Pensate che ci sono anche libri che invece ci fanno essere un po' migliori. E questa è una lista che invece ha stilato Panorama, il settimanale, il periodico, e ve la andiamo subito ad illustrare. Quindi il primo è Una storia semplice, è un magistrale trattato in forma di giallo sullo stato della giustizia del nostro paese. Quindi un libro molto interessante da leggere. Poi abbiamo L'isola di Arturo, premio Strega del 57. Morante, Elsa Morante, accompagna il lettore in una pregevole metafora dei viaggi e delle esplorazioni di ognuno di noi interiori e quelli invece esteriori, però insomma è un percorso sulla nostra esistenza. E poi abbiamo Il deserto dei Tartari, che prima ne parlava anche un nostro ascoltatore, un pregevole e indimenticabile allegoria sul senso del tempo legato all'esistenza dell'uomo. Ancora, edito Mondadori, L'uomo senza qualità. In questo monumentale e complesso romanzo filosofico, il trentenne Ulrich è alla ricerca di niente meno che del senso della vita. Quindi anche questo è un libro molto interessante. Il buio oltre la siepe, se ne è parlato molto del libro di Lee, edito da Feltrinelli, è la forza morale di un personaggio che appunto non può toccare che l'anima del lettore. Oppure Qualcuno volò sul nido del cuoco. Può aiutare a riconsiderare talvolta il significato di malattia mentale. Ancora Delitto e castigo, edito Einaudi, e poi Lo straniero, Pompiani, il protagonista arriva ad una logica esasperata della consapevolezza dell'essere e del sentire. Sembra banale, ma non è semplice affrontare una volta raggiunta questa consapevolezza. Questo va contro il nostro programma, noi che invece tanto ci battiamo. E poi È così la perdi, È così che la perdi, edito Mondadori di Diaz, un divertente e toccante libro che ricorda una cosa fondamentale, che nonostante appunto gli errori, i tradimenti e le cadute, è comunque sempre possibile provarci ancora. E ancora ultimo, racconti di Scott, un libro che appunto racconta di malinconiche e fallimentari storie d'amore, e il messaggio che arriva da questo libro è però che appunto nell'amore bisogna comportarsi come si è e non secondo degli schemi prestabiliti. Quindi questi sono i 10 libri che, diciamo, se una volta letti ci faranno stare migliori, ci faranno stare meglio rispetto adesso, ci faranno essere migliori, così come la canzone di Guetta che andiamo a ascoltare, che ci dà la carica questa sera. Thank you. Spero che nelle vostre case sia arrivata un po' di energia con questa Bang My Head di David Guetta. E noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Un ringraziamento speciale va a Giuliettino, che come sempre è il nostro autore, coautore, ci cura tutti i film che andiamo ad ascoltare di volta in volta. Un saluto va a tutti voi che ci avete ascoltato. Allora, Lidio, Chiara, Carla, Francesco, Nicola, Paola e poi chi c'è che ci ha scritto ancora, Ludovica, Elena, vorrei ricordare anche tutti quelli che ci hanno mandato i messaggi, ma non ne abbiamo più il tempo, quindi ragazzi grazie mille a tutti, ci risentiamo lunedì prossimo sempre qui, sempre su Radio Atlanta con Ma Veramente. Buona settimana a tutti, ciao. Camminare insieme, per esempio, è un dialogo. E come ogni dialogo muto, come ogni dialogo puramente fisico, ti mette di fronte ad una verità anche quando non vuoi. E c'è chi è troppo nevrotico e tende sempre a stare davanti qualche metro, e così tu gli corri dietro. E c'è poi chi invece ha il tuo stesso passo, e con quello ci passi la vita. The book of love is long and boring. No one can lift that damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me. And you, you can read me anything. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. And some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me. And you can sing me. It's long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But I